Fratello Giuseppe, abbiamo ricevuto un messaggio da parte di una sorella che ti fa una osservazione. Posso leggere?
Sì, speriamo che Dio me la mandi buona, che non so, perché a volte certe osservazioni... Va bene, andiamo, sentiamo.
Scusa fratello, non offenderti se ti dico che il tuo modo di esprimerti verso tutte le chiese, giudicando le baldracche...
Cioè prostitute?
Non mi piace per niente. Pur apprezzando e approvando quanto dici e concordando. Gesù dice che il nostro cuore si inquina con quanto esce dalla nostra bocca e di amare i nostri nemici.
Senti, quindi... posso fare una parentesi qua? Ecco, devo dire che se qualche volta mi è scappato e che ho detto tutte le chiese così, sarebbe stata un po' l'eccezione, perché di solito, e voi fratelli lo sapete, perché tutti i fratelli che mi seguono, la maggior parte, cioè io spiego e specifico molte chiese, certe chiese, alcune chiese di Laodicea, alcune chiese che hanno perso primo amore, eccetera. Però, ecco, questo credo io, che certe chiese, molte chiese, la maggioranza delle chiese oggi che non vanno a evangelizzare, eccetera, eccetera, nel mondo, cattolici, protestanti, qualunque cosa sia, no? Mm-hmm. Ecco, però che dire che io ho detto che tutte le chiese sono prostitute, no, questo non posso accettarlo perché non lo credo, non è così, e ci sono anche chiese di Filadelfia, ci sono chiese meglio della mia, meglio di noi, va
sì,
bene?
Questo lo dici spesso, è vero che ci sono tante buone
a volte
chiese
mi sarà scappata.
Meglio di noi, questo lo dici spesso, forse a volte la sorella si riferisce al fatto che a volte lo dici velocemente, le chiese baldracche sono così e così, e forse non lo spieghi, che non tutte.
Però quando dico le chiese baldracche mi riferisco a chi?
A chi?
Alle chiese baldracche.
Ma cosa significa baldracche?
Non mi riferisco alle chiese che sono fedeli.
Vedi Giuseppe, una persona che sente per la prima volta Radio Blast e sente alcune chiese sono baldracche, quello pensa, ma perché sono baldracche? Cosa hanno fatto?
Eh sì, bisogna spiegare.
Bisogna spiegare.
Sì, perché quando uno pensa in una chiesa è una cosa santa, amano Dio, non hanno niente a che fare con...
Nelle chiese, sai, anche nella nostra qui c'è solo una cosa santa e basta. E quella cosa santa non sono né io né te, è Gesù.
Sicuramente.
Tutti hanno peccato, sono quello privi, sì, della gloria di Dio. Allora, ripeto, se qualche volta ho dato l'impressione che tutte le chiese sono così, spero di non averlo mai detto, tutte le chiese sono così. E se l'ho detto... Scusate, quello che intendevo è molte chiese, certe chiese.
Alcune chiese, sì.
Va bene?
Sì, sì.
Quando
sì.
Gesù, Matteo 23, ha detto ai giudei, voi generazione di vipere, che voi vuol dire voi, tutti quanti voi, no? Però bisogna interpretare che Gesù voleva dire vipere, quelle che sono vipere, ma i giudei, i farisei, i pecorelli, come, che so, Gamaliele, come... Nicodemo, come, cioè, certo, cioè, quindi bisogna interpretare e dire sì, Gesù ha detto voi, ma ci sono delle eccezioni, ci sono tanti farisei come Paolo, Saulo e tanti giudei alla fine si convertirono.
Okay.
Quindi date anche a me il beneficio del dubbio, che di solito credo che è specifico. Correggetemi se mi sbaglio, dico molte chiese, certe chiese.
No, ti ho sentito spesso dire che sì, ci sono tante chiese buone, migliori della nostra, lo dici spesso.
Caspita, ma è così, non è difficile essere meglio di noi. Ecco, meglio di te, non lo so, ma è meglio di me sicuro.
Oh, come on, of course there is.
Allora, avanti, andiamo avanti con la sorella.
Finisco,
cosa dice?
Finisco la lettera.
Finisci di girare bene il coltello nella piaga.
Gesù dice che il nostro cuore si inquina con quanto esce dalla nostra bocca e di amare i nostri nemici. Quindi, essendo loro i nostri fratelli in Cristo, dobbiamo amarli e non offenderli continuamente. La parola baldracca non appartiene allo Spirito Santo di Dio. Quindi scusa per questa osservazione.
Alt, parentesi. Non fa parte dello Spirito di Dio, nel senso che non è un frutto dello Spirito, un dono dello Spirito, un messaggio incoraggiante, eccetera. Però come sculacciata di Dio verso un popolo impenitente, verso delle persone che hanno bisogno di correzione, quello sì. Per esempio Gesù parlava coi farisei in Giovanni capitolo 8 e diceva, voi non siete figli di Abramo, voi siete figli del diavolo. Ora, essere figli del diavolo fa parte dello Spirito di Dio?
No, essere figli di diavolo no.
È una punizione di Gesù, Gesù sta sgridando il suo popolo. Quando Gesù dice siete figli del diavolo, diciamo, e li sta sgridando. Quindi viene dallo Spirito di Dio la sgridata, ma essere baldracche, essere figli del diavolo, non fa parte dello Spirito di Dio, però può venire dallo Spirito di Dio come, come diciamo, una sgridata.
Ma lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, può usare la parola baldracche, prostitute, vipere?
Lo usa.
Lo usa?
Matteo 23 usa, dice, razza di vipere, sepolcri imbiancati, pieni di ossa morte, in Matteo 3, Luca 3, c'è Giovanni Battista che chiama il popolo di Dio, razza di vipere, dice ai farisei, sì. come sfuggirete alla ira che viene e rifiuti di battezzarli.
Ok.
Quindi è logico che non è parte dello Spirito di Dio la parola prostituta, come puoi dire? Ma io non ho mai detto che lo Spirito Santo fa parte di questo, sto solamente dicendo che lo Spirito Santo può profetizzare e può dare una grande sgridata al popolo di Dio Israele, e ripetutamente li chiama con, diciamo,
tante parole, sì.
Tante parolacce,
adulteri.
Ma vedi Ezechiele 34, Matteo 23, dappertutto.
Quindi lo Spirito Santo, quindi, può usare queste parole, incluso baldracca, prostituta, vipere, adulteri, può usare le parole certamente contro essere baldracche, prostitute e vipere.
Ma certo, non sta dicendo è buono essere baldracche, certo. Sta dicendo non lo siate,
sì, sì, sì. È
cercate
quello.
Di non esserlo, non essere un diavolo, non essere un demone. Quindi per dire la parola baldracco non fa parte dello Spirito di Dio non ha senso, perché nessuno sta dicendo questo.
Okay.
Bene, continuiamo con la lettera della sorella.
Sì, e dice, ti vogliamo comunque sempre bene e ti siamo riconoscenti per tutto quanto fai per tutti e le tue preghiere. Grazie infinite, resti sempre un grande predicatore unico e prediletto. Un linguaggio puro eleva lo spirito e attrae molte più pecore. Un abbraccio grande, sicura che apprezzai la correzione e non userai più quella parola baldracca e neppure insulterai i fratelli definendoli fesacchiotti. Grazie e che Dio ti benedica sempre.
Dio ti benedica, sei una dolce sorella, e accetto l'osservazione che sicuramente tante volte avrò sbagliato, però non posso promettere che non la userò più, perché Dio la usa e come dice Ecclesiaste 3, c'è il tempo per tutto, c'è il tempo per amare, il tempo per odiare, il tempo per salvare, il tempo per uccidere, eccetera. E quindi non posso promettere questo. Guarda, Giacomo 4,4 cosa dice? Andiamo lì.
Lo leggo io?
Sì. Okay.
Giacomo 4, verso 4. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Giacomo 4, 4.
Quindi qui per esempio vediamo che Giacomo, l'apostolo, che chiamava la chiesa, questa chiesa a cui i cristiani ai quali si dirigeva, adulteri. Non sapete che amicizia mondo è inimicizia verso Dio? Chi vuole essere amico del mondo essendo nemico di Dio. E questo è il messaggio che io ho sentito che Dio mi ha dato. Poi tutti devono giudicare se è da Dio oppure no. E praticamente questo è quando dico certe chiese sono baldracche. Perché è un altro modo per dire certe chiese sono adulteri, ma questo è biblico.
In che senso adulteri?
Adulteri nel senso che hanno più relazioni col mondo che non con Dio, hanno più relazioni con le cose materialistiche che non con Dio, hanno più relazioni con se stessi, si guardano allo specchio e che bel cristiano che sono, poi vanno per strada e non evangelizzano nessuno. È possibile che 10 anni, 20 anni, 30 anni che uno è cristiano no? Non ha ancora l'abitudine di dare la salvezza di Gesù alle anime, di dare la salvezza ai perduti, sul posto di lavoro, nel bar a bere il caffè, nella propria famiglia, i figli crescono, si drogano e i genitori non li hanno mai veramente evangelizzati per bene. Cioè, generazione di adulteri e adultere. E allora, questo che cos'è? Sono parole scurrili che lo Spirito Santo... Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? La Bibbia è piena di questo, che a volte il Signore prende il bastone e sculaccia la sua chiesa a me, Signore, mi ha sempre scolacciato e mi scolaccia ancora, e lo ringrazio, che non dico che sono diventato un buon cristiano, no, però dico che sarei stato molto peggiore.
Mm-hmm. Sì, infatti spesso abbiamo sentito da parte di voi fratelli che scrivete che guardate la condizione delle chiese di oggi, che la domenica vanno in chiesa e sono anche sinceri, amano il Signore e lodano il Signore, però solo la domenica, il resto della settimana non si vede la differenza tra un cristiano e un mondano, perché i cristiani vivono come il mondo, sono uguali. E allora sì, è questo il problema, che sono adulterati con le cose mondane e solo la domenica amano il Signore, mentre dobbiamo essere tutti i giorni uguali, essere solo una presenza, una persona, uno spirito, non cambiare durante la settimana. Quindi in quel senso sì, alcune chiese, alcuni cristiani, e credo tutti siamo un po' colpevoli che abbiamo sbagliato in questo, che ci siamo compromessi con le cose mondane e dobbiamo rimanere separati.
Sì, guarda, se tu sei in un tribunale e tu sei in una, diciamo, nel banco dell'accusato, e l'accusa dice: allora, signore della giuria, dico che questa persona è un assassino. Ora, tu non devi offenderti perché ti accusano di essere assassino, devi dimostrare che non lo sei. Quindi se io dico la maggioranza delle chiese sono baldracche, a parte il fatto che lo dice Dio nella Bibbia da tutte le parti, comincia a leggere Matteo,
sì,
23,
sì, sì, sì.
Il libro di Isaia, il libro di Geremia. Quindi dire che la parola baldracca, prostituta, non fa parte del vocabolario del Spirito Santo è errato. Dio la usa in continuazione.
Perché Israele si prostituiva con idoli.
Con gli idoli. Cioè, i farisei non erano conosciuti per adulterio. Anzi, tutto il contrario, non andavano con le prostitute, le lapidavano, di solito. Però il Signore li chiama adulteri. E di cosa sta parlando? Adulterio spirituale. Quando io dico la maggioranza delle chiese sono baldracche, prostitute, sto dicendo nello spirito, ma perché ci saranno anche, vabbè, a parte quello. Sto dicendo nello spirito, che nello spirito le chiese, che oggi siamo nell'era di Laodicea, l'ultima chiesa dell'Apocalisse, che sarebbe l'ultima adesso in tempo di cronologia, in questi tempi che viviamo, la chiesa dell'Laodicea, Apocalisse 3:14. È una chiesa che è sposata con se stessa, è sposata con il suo proprio superbio, orgoglio. Io sono ricca, felice, non mi manca niente. È una fotografia del Vangelo di prosperità di oggi. Porta qui i soldi nelle tasche del pastore imbroglione, e il pastore, come qualunque fattucchiere, ti promette ricchezze. Se tu porti i soldi, oh, Dio ti benedirà. Oh, ma devi solo portare soldi. Quindi questa è la chiesa, la chiesa di prosperità oggi è la chiesa baldracca. E se sbaglia non ti preoccupare, ti dicono, perché c'è la super grazia. Cos'è la super grazia? Puoi essere un pastore imbroglione che va in giro a raccogliere bustarelle, però c'è la super grazia. Ho sentito un famoso predicatore, che se ti do il nome in Italia lo conoscono tutti, dice: in cielo saremo tutti uguali. Non ci saranno differenze, la grazia è per tutti in cielo. Sì, c'è la grazia per tutti e per arrivarci magari, ma quando sei là ti aspetterà il bastone anche. Secondo Corinzi 5:10, cioè tutti dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo per vedere se abbiamo fatto bene, se abbiamo fatto male, se siamo vergini con olio, vergini senza olio, vergini che potranno entrare nella camera nuziale e sposarsi con Cristo, e invece vergini senza olio che saranno cacciati fuori, la porta è chiusa. Quindi questi imbroglioni che hanno tanti diplomi teologici ma non ci capiscono niente, perché non hanno l'unzione, e sì, fa miracoli, guariscono, tutto a posto, come quelli di Matteo 7:21-23. Miracoli, sì, sì, ma io non vi conosco. Ce l'hai?
Sì. Secondo Corinzi 5:10. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Secondo Corinzi 5:10.
Davanti a Gesù riceveremo la retribuzione di quello che abbiamo fatto nel corpo. In bene o in male. Quindi questa super grazia è una delle più grandi bugie del diavolo, propagata attraverso i suoi falsi profeti, falsi insegnanti. Alcuni lo predicano volutamente imbroglioni, altri sono ingannati e basta. Però non è vero che davanti al tribunale di Cristo c'è la super grazia. No! Certo che c'è la grazia dappertutto, però c'è il super giudizio, non la super grazia. Quando Gesù dirà: tu non hai vestiti adatti per essere qui, cacciatelo fuori, anzi prima legatelo mano ai piedi e poi lo buttate fuori, ci sarà pianti e stridore di denti. Mm-hmm. Dov'è la super grazia? Risposta: non c'è, c'è solo la grazia. Per chi ha ricevuto Gesù, chi lo segue, chi lo ubbidisce, chi porta frutti. Quando andiamo da Giovanni Battista, popolo di Dio, battezzaci, dice: no, generazione di viperi, non vi battezzo. Dov'è la super grazia? Non c'è. Per questo che chiamo questi predicatori baldracchi. Ma quando dico la chiesa baldracca, attenzione, non mi riferisco a tutti i cristiani, neanche tutti i cristiani di una chiesa, mi riferisco ai predicatori. I baldracchi sono innanzitutto i predicatori. Le pecorelle sedute lì a scaldare le panche, non so se conoscono anche la Bibbia, conoscono il pastore, conoscono i libri americani, conoscono i grandi predicatori americani che viaggiano con gli aerei privati, ma non conoscono però la parola. Sì, la leggono, ma non è che la conoscono al punto da poter seguire la parola senza gli intermediari. E ora, nella Chiesa Cattolica c'è l'intermediaria, la ausiliatrice, la Madonna. Nella Chiesa Protestante c'hanno gli intermediari, i pastori. Ma lo scopo di Dio è che ci agganciamo alla parola, ci mettiamo in contatto con la parola, ci sposiamo con la parola, ci addormentiamo e ci svegliamo con la parola, che la meditiamo, questa parola, questi comandamenti che io ti do, Deuteronomio 6, parlerai con i tuoi figli quando ti svegli, quando vai a dormire, quando sei in cammino. I miei comandamenti ti daranno la vita eterna e ci guideranno alla presenza della sposa di Cristo, la parola. Per oggi troppo predicatori fanfaroni e baldracchi, i predicatori dico, e ingannano le pecorelle, tagliano la lana, intascano le bustarelle, ma non è che gli insegnano ascoltare il Signore, discernere la parola, seguire la parola, ubbidire la parola, andare nelle strade, ovunque vanno, a lavorare, a passeggiare, a fare la spesa, condividendo Gesù e la sua salvezza. E i predicatori che non insegnano con l'esempio, ripeto, con l'esempio, non con le prediche, con l'esempio, a raggiungere il pecorello ovunque, sono baldracchi.
Noi siamo stati in tante chiese e abbiamo incontrato veramente fratelli sinceri, dolcissimi, cristiani veri nelle chiese, e dici che ok, è il leadership il problema. Allora i cristiani che sono seduti lì ogni domenica non hanno nessuna colpa? Non devono fare niente?
Ma guarda, andiamo, vai a Geremia 14, che lì credo che sia la risposta che cerchi. Geremia 14. Allora, Geremia 14, devi andare al verso, sto cercando, 11.
Il Signore mi disse: non pregare per il bene di questo popolo. Se digiunano...
Aspetta, giunge il momento che Dio non accetta più le preghiere. E questo è terrificante. Chi sta parlando qui? Al popolo di Dio. 12.
Se digiunano, non ascolterò il loro grido. Se offrono olocausti e offerte, non li gradirò. Anzi, io sto per consumarli con la spada, con la fame, con la peste.
Quindi le preghiere nella Chiesa Cattolica, Chiesa Protestante, non servono a niente se non sono intrinseche, mischiate, miste all'ubbidienza. Le chiese, i predicatori baldracchi predicano: la preghiera risolve tutto. Falso. Più pregate meglio è. Falso. Gesù dice: non pregate vane ripetizioni. La preghiera non serve a niente, zero. C'è gente che 50 anni che prega e non ha ancora ricevuto niente. Quanto vale la preghiera? Ma guarda, ci sono religioni che non sono neanche cristiane, pregano più di noi e non ricevono niente. E pregano, perché pregano al Dio sbagliato, alla Madonna sbagliata. È quella la Madonna giusta, è quella della Bibbia. solo che non la si prega Gesù Cristo, per questo che tu preghi e non ricevi niente. Sì, ma c'è stato uno che è andato a Medjugorje e ha ricevuto una guarigione, un altro a Fatima ha ricevuto una guarigione, a Lourdes anche. Non hanno ricevuto guarigioni a Lourdes e a Fatima, hanno ricevuto guarigioni perché credevano in Gesù Cristo. Ma ha pregato la Madonna? Sì, ma si vede che hanno anche creduto in Gesù. È quella credenza che li ha guariti. Va bene, tutte le preghiere sono tutte sprecate se non sono fatte a Gesù, però miste all'ubbidienza. Il verso dopo, Angela.
Geremia 14:13. Allora io dissi: ah Signore Dio, ecco, i profeti dicono loro: voi non vedrete la spada né avrete mai la fame, ma io vi darò una pace sicura in questo luogo.
I profeti di pace, pace, viene il rapimento, tranquilli, vivete come il mondo, nel mondo, per il mondo. Ah sì, la domenica per cortesia 2 ore seduti. No, arriverà la spada. E vi dico, non c'è spada. No, ci sarà. Si chiama la spada dell'anticristo, così come fu la spada di Babilonia per questi qui che furono distrutti. Anche la nuova Israele, Israele cristiana, sarà distrutta perché si è dimenticata di Dio e fa finta di ricordarsi una volta alla settimana. Il prossimo.
15?
14.
14. Il Signore mi disse: quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzognere, divinazione, vanità, imposture del proprio cuore. Geremia 14:14.
Capito? Dice: i vostri profeti, insegnanti, preti, pastori, se non vi guidano nella parola, con la parola in tutto il mondo, con l'esempio, sono menzogneri. Possono essere vestiti, imbragati con grandi vestiario, un bel vestito protestante con la cravatta, un bel vestito cattolico, ma se non guidano le pecore nelle strade come Gesù a cercare le pecorelle quando, ove è possibile, non sono veri insegnanti. Il vero insegnante ti mostra con l'esempio. Quanti sono oggi? Ma ce ne sarà uno su 1000. Se c'è. Ah, sono tutti ipocriti? No, ci sono molti sinceri. Tu vai in giro in internet e trovi predicatori protestanti e cattolici, sono sincerissimi, dolcissimi. Personalmente io li amo molto, però non sono profeti, non sono insegnanti, sono predicatori. Predicatore non vale niente, perché qualunque fariseo va a predicare. Il vero uomo di Dio è un missionario, è un insegnante, è uno che guida con l'esempio, come i tuoi figli non faranno mai quello che tu dici, mai, faranno sempre quello che ti vedono fare. Il genitore che dice: non fumare come faccio io, non andare a donne come me, come faccio io, è così che insegni, ipocrita. I farisei siedono sulla cattedra di Mosè, fate tutto quello che dico, non fate quello che fanno, perché sono ipocriti. Il vero profeta, o insegnante se preferisci, è quello che guida con l'esempio. E adesso andiamo alla tua domanda, ti rispondo verso 15.
Verso 15. Perciò così parla il Signore riguardo ai profeti che profetizzano nel mio nome, sebbene io non li abbia mandati. E dicono: non ci sarà spada né fame in questo paese. Quei profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame.
Sta parlando dei predicatori baldracchi che non guidano con l'esempio e che riceveranno un marchio dalla bestia o che saranno uccisi dall'anticristo. Succederà questo. Fratello Giuseppe si è impazzito? No. È avvenuto ed avverrà. E chi vivrà vedrà. Avanti. E adesso arriviamo alla tua domanda.
E quelli ai quali essi...
Qual è la tua domanda?
La domanda era: le persone dolci, i cristiani che amano, che sono sinceri, amano il Signore e sono seduti in una chiesa, non hanno nessuna colpa allora, perché sono i leader il problema?
Non hanno colpa che non cercano il Signore, non hanno colpa che non pregano e digiunano, non hanno colpa che non si strappano le vesti nello spirito, non hanno colpa che non cercano il Signore fino ad ascoltare la sua voce, non hanno colpa che non scoprono se il vero profeta è Geremia 1 oppure tutti gli altri, tutti falsi. quello vero era solo Geremia. Non hanno colpa che non hanno cercato, digiunato, pregato, invocato, fino a quando? Fino a che Dio non gli ha risposto. Certo che hanno colpa, hanno anche loro le loro colpe, hanno seguito falsi profeti. Ripeti questa scrittura, cos'è, numero? 16.
Geremia 14. E quelli ai quali essi profetizzano saranno gettati per le vie di Gerusalemme, morti di fame e di spada, essi, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie. Ne vi sarà chi dia loro sepoltura, riverserò su di loro la loro malvagità.
Allora, sta parlando, e questa è la tua risposta che cercavi. E quelli seduti lì a scaldare panche, tutti innocenti, sono altrettanto colpevoli. Perché? Perché non hanno cercato, il Signore dice, perché non mi hanno cercato, non mi hanno invocato, non hanno bussato finché la porta si è aperta.
Sì.
Si sono seduti lì a bere il cappuccino, rilassati, a godersi le belle predichelle che carezzano le orecchie così bene. No, saranno distrutti anche loro, perché quando viene la tribolazione non saranno solo i falsi pastori che prenderanno il marchio della bestia, molti di loro, non dico tutti, non saranno solo i predicatori che Dio punirà attraverso Babilonia, adesso è l'anticristo, sarà, ma saranno anche quelli che li hanno seguiti, quelli che hanno seguito il cieco che è caduto nella fossa, e che son caduti anche loro, saranno altrettanto colpevoli perché sono caduti nella stessa fossa. Matteo 15, 14 dice: lasciateli, sono ciechi, guida di ciechi, ora se un cieco guida un altro cieco cadranno entrambi nella fossa. E allora, no, questo, it doesn't get them off the hook, come si dice in italiano?
Non li scusa?
Sì, non gli toglie dall'uncino, non li giustifica. Se tu segui un falso profeta, condividerai il fato, il destino del profeta. Se tu segui la massa, sei come un pesce morto che fluttua nella corrente. Tutti vanno di qua, la porta larga, comoda, tutti vanno di qua, tutti si fanno bucare e sbucare con le cose, hai capito cosa? E perché non io? Lo sbucamento è buon addestramento per quando viene l'anticristo con lo sbucamento 666. Allenati adesso a non riceverlo, poi fa quello che ti pare.
Amen.
Non segui le masse, non segui la folla. C'è un comandamento nel video che dice: non seguirai la folla per fare il male. Dice: non si segue la folla, altrimenti sei un folle. Ecco, questa è la mia risposta. Quelli che dicono, sì, ma i poveracci, i poverini condivideranno il destino delle capre pastori che li guidano. Dimmi.
Io volevo dire, riguardo alla parola baldracche, le chiese baldracche che parliamo, mi è venuto in mente la storia del profeta Osea.
Ma invece di offendervi, perché non studiate, cercate di capire perché questa parola viene usata? E per svegliarvi? E per svegliarvi a migliori opere per Gesù? E per risvegliare la Chiesa che va ad evangelizzare? E perché possiamo seguire Gesù meglio? E allora accettalo! Siamo tutti peccatori nel nome di Gesù, tutti baldracchi, siamo tutti prostituti, tutti fino a quando che ci allineiamo con la volontà di Dio. Scusa, vai avanti.
Mi viene in mente la storia del profeta Osea. In Osea, capitolo 1, verso 2, il Signore dice a Osea: va, prenditi in moglie una prostituta e genera figli di prostituzione. Perché? Perché il paese si prostituisce abbandonando il Signore.
Il paese si imbaldracchisce.
Abbandonando il Signore. Cioè, negli occhi di Dio, se noi non mettiamo Gesù al primo posto, se siamo con Gesù ma anche con il mondo e abbandoniamo il Signore, siamo spiritualmente parlando prostitute. Questo che dice Osea 1:2.
Beh, Isaia, cos'era, 1:21? Cos'è che diceva Isaia? Isaia 1:21, sì. Come mai la città fedele è diventata prostituta? Capito? Diventata baldracca. No, non è parte dello Spirito Santo di Dio, ma è logico, fa parte del diavolo, no? Però Dio la espone, Dio glielo dice, Dio la avverte. Perché la città fedele è diventata prostituta, baldracca? era piena di rettitudine, la giustizia vi abitava e ora adesso è un covo di assassini. Fratello Giuseppe, non so se sono baldracca, però io non sono un assassino. Ah sì? Ah sì. Il loro sangue, di quelli che non abbiamo avvertito, evangelizzato, dato la salvezza di Gesù, è sulle nostre mani. Certo che siamo assassini. Avanti, chi è che stava parlando?
Infatti vuole dire a questa sorella che alcuni anni fa...
Innanzitutto diciamogli che la amiamo, perché dalla maniera che lei si esprime mi sembra una cristiana matura, mi sembra sta cercando di essere educata, non mi sento offeso per niente, non sto difendendo a me che non vale la pena, tanto non valgo niente, sto difendendo la parola.
Amen.
Sto difendendo il messaggio che Gesù mi ha dato. Giudicate voi se viene dal Signore, per cortesia.
Amen.
Infatti alcuni anni fa avevo tante tentazioni, diciamo.
Meno male che era tanti anni fa.
No, ok, ogni giorno c'ho tentazioni.
Siamo salvi, però, grazie a Dio.
Però, sai, a volte viene il diavolo e ti fa vedere, ma guarda, non sei sposata, gli uomini di qui, gli uomini di là. E io nel mio cuore avevo...
battaglie.
Avevo battaglie e il Signore mi ha parlato attraverso questo versetto. Sta attenta ad ora, perché se non metti il Signore al primo posto, lo abbandoni e sei una adultera nei miei occhi e come una prostituta spirituale. Mi ha parlato al cuore e mi sono... It was like a shock to me.
Sì, era come uno shock per
sì, te. Perché io mi considero cristiana, missionaria, come sono una adultera spiritualmente, prostituta spiritualmente. Ma se abbandono il Signore e cerco queste cose, sono così.
Amen. In altre parole, chi pensa di stare diritto, 1 Corinzi 10, stia attento a
non
cadere. Attenzione a credere che ci crediamo, io sono meglio, fatti più in là, io sono più santo di te. Attenzione con l'atteggiamento lì.
Amen.
Bene, comunque adesso che ci siamo arrabbiati col diavolo, va bene ed è giusto farlo, e che abbiamo detto che qui in un modo o nell'altro, se non stiamo attenti, tutti siamo o diventiamo baldracche.
Sì.
E credo che lo siamo stati tutti.
Sì.
Chi può dire io sono netto, sono puro,
no.
Io non sono mai caduto in nessuna fossa. Siamo tutti peccatori, e non solo tutti peccatori, ma meritevoli dell'inferno.
Amen.
E se ogni tanto viene un messaggero di Dio, magari uno meglio di me, speriamo, e ci dà qualche sculacciata e usa qualche parola forte per svegliarci, dobbiamo guardare non al bastone che ci sculaccia come il bambino che guarda la ruota quando impara ad andare in bicicletta, non guardiamo al bastone, ai ai ai, non usare sto bastone mi insulta, mi offende, ma guardiamo il perché Dio ci sta sculacciando, perché Dio sta mandando sto fratello o una sorella a correggerci, perché? Ah, perché non stiamo evangelizzando? Ah, perché non stiamo amando i fratelli? Ah, perché non abbiamo abbastanza comunione con Gesù? Guardiamo lo scopo della sculacciata. Quando mio padre mi sculacciava, ogni tanto lo faceva, Dio lo benedica, e c'era uno scopo, lui era un buon padre. La sculacciata era per salvarmi la vita. Ha detto, cioè, non andare al fiume che è pericoloso, io sono andato lo stesso. Mi ha preso quando mi abbia pescato, è andato alla sculacciata, la sculacciata che mi ricorda ancora. E potevo odiarlo, molti, oh mio padre è violento, tuo padre ti ha salvato la vita, disgraziato.
Amen.
Mio padre non aveva amore, silenzio, non ascoltare queste psicologie di pazzi moderni. E allora non stiamo qui a cercare di salvare il nostro di dietro, si dice in dialetto, cerchiamo di non salvare, va bene?
Ti ha sculacciato perché ti amava.
Vabbè, sto parlando di padre con la P maiuscola, non sto parlando di maniaci, madri che abortiscono o padri alcolizzati e drogati, non parlo di quelli lì il bastone del Signore li aspetta. Guarda, genitori normali, genitori amorevoli. Comunque, diamo le soluzioni, cosa fare? Cos'è che facciamo? Abbiamo capito queste cose, spero che abbiamo capito. Che fare? Semplicemente o aiutiamo la nostra chiesa se abbiamo un pastore come si deve, che sono rari oggi, diamo una mano, va bene, e non con le mormorazioni ma con la preghiera e con il sostegno, sostenendo la chiesa in tutti i modi, oppure come dice 1 Corinzi 6, separatevi, non toccate niente di immondo, io vi accoglierò, uscite da questi e io vi riceverò, dice il Signore. E allora, per esempio, la nostra chiesa è una chiesa dei rifugiati, noi è una chiesa di emarginati la nostra, è una chiesa di fuoriusciti, di fratelli che maltrattati dalle chiese, cacciati dalle chiese, che non hanno voluto battezzarli, non hanno voluto, e non li riceviamo tutti. Noi riceviamo, oltre a ricevere i cattivi, riceviamo anche i buoni, capito? Alcuni sono anche falsi buoni, capito? È una chiesa per prostitute, per baldracche. È una chiesa baldracca purificata da Dio.
No, ma è vero, è vero.
Va bene, se voi, i fratelli che ci scrivono, sono stati in tutte le chiese qua e là, che roba, pastore bustarelle, soldi in tasca, Vangelo di prosperità, cominciare con la sua prosperità, e questo e quell'altro, evangelizzazione, non sanno neanche cosa vuol dire che è cancellato dal loro dizionario. Andare a portare Gesù ai perduti. No, l'Evangelo, certe chiese lo predicano solo a chi porta soldi, cioè i cristiani che sono già cristiani, come dare da bere un ubriaco e da mangiare uno pieno e troppo grasso, continuano a dare il stesso Vangelo di salvezza a gente che l'ha ricevuto 50 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, tutte le settimane a ricevere la salvezza. Anche quando fai la comunione, pane e vino, la salvezza non è il pane e vino, non ti dà la salvezza, perché se il tuo cuore è ipocrita non serve a niente. La salvezza è quando credi in Gesù e, virgola, lo metti in pratica. Amen. Quanti cristiani sono lì da 30 anni seduti a muffire su una panca, a battersi il petto, una chiesa protestante o cattolica? Da 30 anni, da 40 anni, da 20 anni, però non sono salvati. Non sono la Signora Gesù. Non sono sposati con Cristo. Se tu controlli, guarda, basta che controlli le loro lampade, sono tutte vuote, quasi tutte. Una chiesa baldracca. Come si riempie la lampada? L'olio è l'olio della comunione con Gesù, l'amore per il padre, l'amore per i fratelli, l'amore per le pecorelle. E come si dà l'amore alle pecorelle? Gli stringi la mano, una pacca sulle spalle, avanti, ciao, ci vediamo settimana prossima, ti darò un'altra pacca. No, l'amore per i fratelli, l'amore per le pecorelle, dico, i fratelli seduti alla panca a fianco, anche se non gli dà amore, loro più o meno sono salvati. Meglio se glielo dai. Ma l'amore per le pecorelle, deve andare a cercare le pecorelle. Va bene? Io ho trovato una moglie coi fiocchi perché ho pregato per una moglie, ho pregato. Nello spirito ho cercato, ho trovato una moglie la migliore del mondo. E allora devi cercare. Le pecorelle è come andare in cerca di perle preziose. E la trovi lì sotto il fango, leggi Ezechiele 16, eri lì sotto il fango, buttata nell'immondizia, eri lì, dice Dio, il cordone ombelicale ancora attaccato e stavi morendo, voltolandoti nel fango e nel sangue. Io sono passato, dice il Signore, ti ho visto e ti ho detto vivi, tu che stai morendo vivi, e ti ho salvata, ti ho pulita. Ti ho lavata col sale, ti ho purificata, sei diventata bella, bellissima, attraente, ti ho messo gli anelli e dopo ti sei dimenticata, sei diventata orgogliosa, dice il Signore, Ezechiele capitolo 16, sei diventata superba, io non ti servivo più e mi hai spezzato il cuore, dice il Signore, sei diventata Laodicea. Ricca, bella, con abiti sontuosi, io ti consiglio di metterti del collirio che io ti darò. Laodicea era una città famosa per vendere collirio, in tutto il mondo, era la prima al mondo per collirio, gocce per gli occhi. Ti consiglio di prendere il mio collirio, il collirio del mio Vangelo, il collirio della mia ubbidienza. Ma le chiese non ascoltano. È più di 50 anni che predico il Vangelo dappertutto, nelle strade, sugli autobus. Andavo sugli autobus con la chitarra a suonare, sugli autobus, e c'era un fratello che passava volantini e io suonavo la chitarra. Ho suonato la chitarra sulle navi, sui traghetti di Napoli, Napoli-Ischia. Con te, Angela, non suonavamo nei ristoranti?
Sì, sì, ma tanto.
Com'era?
Era bellissimo perché ti metti il costume, la chitarra e sorridi sempre e le persone veramente sono attirate a questo spirito di gioia, di Dio, di bellezza, di amore.
Nei ristoranti. E passavamo volantini e poi
ci fermavamo da tavola in tavola con quelli interessati senza disturbare per parlare di Gesù.
Per vedere se ricevevano Gesù.
Per pregare con loro, sì.
E alla fine si davano un'offerta. Per pagare il carburante per andare in giro. E se non lo davano, gloria a Dio, il Signore provvedeva in un altro modo.
Sì.
E c'era anche ristorante che ci dicevano non tornate più, perché voi siete predicatori, non siete ministrelli. Beh, siamo ministrelli, predicatori e ministrelli. No, qua non si possono disturbare i clienti.
Ma c'erano quelli che ci invitavano a mangiare.
Sì.
E ci invitavano di nuovo il prossimo giorno
sì.
e dopo.
Sì, sì, sì. Erano vacanze lì, andavano a suonare e ogni volta che andavamo in certi ristoranti alla fine del cantare così ci invitavano a sedersi e mangiare pranzi sontuosi.
In verità in Italia tante volte ci hanno invitato, sono pecorelle gli italiani.
Sì.
Sono generosi.
Io mi ricordo quando andavamo a suonare al ristorante non passava giorno che non ci invitavano a un pranzo meraviglioso
sì.
o una
vero,
cena.
È vero.
E questo non era male perché le finanze sono sempre misurate per i missionari.
E poi tornavamo perché rimanevamo in contatto con loro per lunghi anni e rimanevamo amici con loro.
Sì, e li amavamo e ci amavano. La stragrande maggioranza ci ricevevano.
Amen.
L'eccezione che diceva non vogliamo missionari qua.
Amen, sì.
E noi andavamo avanti lo stesso. Stavamo un po' più attenti, evangelizzavamo un po' sottovoce, tavolo per tavolo. Però quando vedevano che non eri lì a spingere perché davano l'offerta, capivano che eravamo missionari così, allora l'offerta ce la davano di solito. Però capivano che era veramente volontaria, perché ci prendevamo tempo per parlare. Non è che raccoglievamo l'offerta e scappavamo. Stavamo lì a pregare per loro. E i padroni vedevano questo, no? Che i clienti erano tutti sorrisi, eccetera, e i padroni erano felici di riaverci di nuovo.
Due cose. Uno, voglio enfatizzare quello che ha detto su Ezechiele 16, che è un capitolo super, che veramente reflects what we teach today.
Riflette
il punto del messaggio
di oggi.
Cioè, Dio che ama tanto questa donna meravigliosa, che lui si prende cura di lei, però lei quando cresce e diventa bella si prostituisce con tanti idoli. E Dio con il cuore spezzato l'aspetta, la punisce, la attira, vieni, torna a me. Alla fine, finalmente, lei torna a Dio. È una storia incredibile di amore.
E Dio la chiama tu prostituta, mi dimenticasti.
Sì, è proprio quello che oggi stiamo dicendo.
Tu, baldracca, mi hai dimenticato. Ora, fratelli, invece di offenderci che la Bibbia, non io, la Bibbia ci chiama a volte prostituti, invece di offenderci per quello, accettiamo, ammettiamo che siamo peccatori, meritevoli d'inferno. Non stiamo lì a difendere la mia rispettabilità, il mio nome, la mia reputazione, ma finiamolo con questa storia che ci meritiamo l'inferno, se non fosse per Gesù.
E poi voglio dire con amore a questa dolce sorella che non è vero, io non credo che un linguaggio puro, religioso, santo attira le pecorelle. Se tu avessi un linguaggio così religioso, io oggi non sarei qui, salva, seguendo Gesù. Perché quello che mi ha attirato a te...
Ti ho trovato in un luogo dove fumavano marijuana, scusano, in questo
pub. Quello che mi ha attirato a te, a questo gruppo, a Gesù, è proprio il fatto che non eri religioso, santissimo, che parlavi in modo delle chiese. No, al contrario. Eri un uomo normale, con un linguaggio normale, che parlava di Gesù, che era un Dio bellissimo.
Normale per il mondo... che è radicale, attenzione, nelle chiese no.
Ed è quello che vi diciamo a voi fratelli quando evangelizzate: non usate questi santissimi
santimoniosità.
No, perché le pecore ridono di voi.
Ridono, dietro le spalle vi ridono.
E così facevo io. Allora, siete normali, diventate con il giudeo giudeo, con quello del mondo uno del mondo.
Radicali con radicali.
E aggiungo questo, in tutti gli anni che conosco Giuseppe non l'ho mai sentito dire una parolaccia. Non usa parolacce mai, quindi sì, c'è un limite al modo di parlare, deve essere decente.
Solamente alla radio principalmente.
No, mai. Quindi c'è un limite che dobbiamo essere decenti nel nostro linguaggio, ma non essere così religiosi, no.
Non parole sporche o no. A volte devo fare un punto e dire questo qui è seria. Qui.
Ma se leggiamo la Bibbia vediamo che Dio non ha paura di usare parole dure. Ma Gesù non ha paura di usare la frusta in un tempio, in una chiesa, e usare sepolcri imbanchiati, vipere. Non ha paura di usare parole dure.
Ezechiele 16 sto leggendo. Ezechiele 16, 23. No, 24. Ti sei costruita un bordello. Ezechiele 16, 24.
Hai capito?
Ezechiele 16, 22.
Ti sei costruito un bordello, sì. Dice proprio così.
Sì, verso 24.
E quello è lo Spirito Santo
Mamma
che parla,
mia,
no?
Mamma mia, ragazzi.
Perché, ok, si dice che la parola baldracca non appartiene allo Spirito Santo, ma questo bordello non è lo Spirito Santo che parla? Certo che lo è.
No, sono d'accordo che non appartiene. Non ci sono bordelli in cielo.
No.
Sono tutti qui.
Non nel cielo,
in
no.
Certe chiese. Però, diciamo, Dio vuole cercare di far capire un concetto. Che il popolo di Dio si sta dirigendo verso le punizioni,
sì.
E allora per svegliarle, come a volte io correggo i miei figli e dico: guardate che quella strada porta all'inferno, guardate questa strada qui, disobbedienza dopo disobbedienza porta alla droga, porta alla ribellione, fa parte di Dio, non fa parte di Dio, fa parte del diavolo, ma devo avvertirli.
Sì, sì.
E tutta la Bibbia è così, tutta la Bibbia è un avvertimento. Leggetevi bene questo capitolo, sì. Ezechiele 16.
Sì, verso 22 dice, sì, in mezzo a tutte le tue prostituzioni.
Sì, io l'ho citato così a memoria, così collegandolo
forte.
A Apocalisse 3, l'Odissea, eccetera, perché sentivo che lo Spirito parlava così. Ma voi studiatevelo con calma,
sì.
Va bene? E ricordate, siamo tutti un branco di baldracchi qui senza Gesù.
Sì.
Stavamo tutti andando all'inferno, adesso non diventiamo tutti santimoniosi, tutti perfettini, questo è farisaismo. Gesù era criticato per questo, perché era amico delle prostitute, dei pubblicani,
sì, sì.
E lo criticavano e diceva: ma guardate che sono gli ammalati che hanno bisogno del medico, non voi finti sani. Mi fermo?
Sì, va bene, sì.
Sorella, tranquilla, sorella, e anche altre sorelle che possa aver intaccato la loro santità, per cortesia scrivete, se pensate che sono un disgraziato, un fetente, un buono a nulla, uno che non sa, non è capace a parlare in un modo dotto, forbito e farcito, cioè ditemelo, però fratelli... I fratelli mi scrivono e ci sono anche fratelli piuttosto radicali, e vi dico, mi piacete così come siete perché vedo il vostro cuore, perché amate Gesù.
Amen.
Va bene, quando Gesù ha detto Matteo 21:31 a memoria, qualcuno lo ricorda, i pubblicani e le prostitute vanno nel regno di Dio prima di voi. Capite, Gesù... cosa stavo dicendo? Che le prostitute pentite erano davanti ai religiosi pentiti.
Mm-hmm.
Va bene, allora fratelli, per cortesia, vi amo fratelli. Dio vi benedica, sorelle. Amiamoci, perdoniamoci. Ogni pietra preziosa brilla di una luce diversa, ha un colore diverso. E così anche i figli di Dio, tutti. Dio c'ha miliardi di figli nei secoli. E ognuna è una pietra preziosa, però diversa. Io e mia moglie siamo come il giorno con la notte, però lei è una notte bellissima. E questo è il fatto. Non abbastanza bello, non altrettanto. Voglio dire, guardate che c'è una bellezza, c'è un fascino in ogni fratello. C'è il messaggio del profeta Isaia, Geremia in un altro modo. Isaia è rimasto nudo per... 3 mesi, Ezechiele ha dovuto mangiare cibo impuro, Osea, Dio gli ha detto sposati una baldracca, sposati una prostituta, e genera figli di baldrachite, di prostituzione. Era il profeta Osea, cioè il Signore fa cose radicali. Nella genealogia di Gesù c'è una donna che si chiamava Rab, era chi era? Era una che aveva un bordello in casa, era una bordellara. Giosuè capitolo 2.
Mamma mia, la Bibbia è piena di cose che ti possono, cioè, inciampare.
Capito? È una che ingannava, imbrogliato, ha mentito al re di Gerico, dice: oh, sono scappati via, corregli. Non era vero, erano lì sotto il suo letto nascosti. Capito? Rab, Jefte, cos'è? Giudici, cos'è? Giudici capitolo 11, 12, verso lì, 10, 11, quella zona lì c'è Jefte, e Jefte era figlio di una prostituta. Il padre di questa famiglia è andato a letto con una prostituta e ha generato un figlio, Jefte. Allora i fratelli fa: tu non avrai eredità con noi perché tu sei figlio di una prostituta. E lo hanno cacciato fuori, però Jefte era migliore di tutti quanti messi insieme. E allora, quando Israele stava perdendo una guerra, sono andati gli anziani di Israele, vanno da Jefte, che viveva nel paese di Tob, che è esiliato lì con un branco di criminali, vanno lì con la coda tra le gambe e dice: vieni qua a difenderci dai nemici che vogliono distruggerci. E Jefte gli fa: sì? E perché voi che mi avete odiato e cacciato dalla mia casa, che gli anziani erano d'accordo con i suoi fratelli, cacciato, perché mi avete cacciato e adesso venite da me che siete nel bisogno? E gli ha preso pesce in faccia. E allora gli ha detto: il figlio della prostituta. E gli anziani ipocriti hanno detto: va bene, ci siamo pentiti, eccetera. E mi trovi Jefte lì, la prima scrittura, Giudici 9, 10, 11, quella zona lì. E allora, insomma, alla fine ha detto: guarda, se tu ci salvi, se tu guidi il nostro esercito, eccetera, tu sarai il nostro capo. E l'hanno eletto capo, e lui è andato, ha sbaragliato i nemici, mi pare che era di Moab, li ha sbaragliati, li ha vinti, li ha distrutti, ed era il figlio di una prostituta. Quindi, per cortesia, lasciate in pace le prostitute, perché queste qui, pentite, possono andare al regno di Dio prima di molti di noi religiosi, giusti, giustini, perfettini, con la cravattina, le scarpe lustrate, sedute in chiesa, l'immagine della santità. Prostitute vanno prima di noi, regno dei cieli. Devono solo pentirsi, tutto lì. Hai trovato?
Giudici 11.1.
Ok, Giudici 11.1. Leggimi Jefte, solo il primo. Va?
Jefte il Galaadita era un uomo forte e valoroso, figlio di una prostituta.
Ok, vabbè.
Aveva Galaad per padre.
Ok, vabbè. Il resto studiatelo voi. Senti Angela, se vuoi, con questo messaggio possiamo fermarci qui, andiamo al prossimo.
Sì, va bene, mettiamo un bel canto allora.
Dio ti benedica. Sorellina, ti amo tanto, tanto, tanto. Non metto il tuo nome per motivi di privacy. Dio ti benedica, ti amiamo in Cristo Gesù. Amen, grazie
Amen.
Signore.
Dio ti benedica, sorella. E lo so che anche io ho detto nel passato a fratello Giuseppe: oh, devi parlare così.
Però... È vero, è vero.
Però poi mi sono resa conto che nella Bibbia ci sono parole anche più dure di quello che fratello Giuseppe usa, e sono solo per svegliarmi, per correggermi, perché a volte se Dio mi parla in modo dolce, pacato, io non presto attenzione perché sono troppo familiare con Lui, però se mi dà una sculacciata, una sveglia, mi dice qualcosa di duro, I shut up.
Sto zitto.
Sto zitta e ascolto, perché mi rendo conto che qui è serio, e allora mi raddrizzo subito. Quindi a volte le parole dure sono al nostro favore.
Ma a volte Dio è arrabbiato, no? Con il suo popolo, cerca di svegliarlo.
Sì.
Nel libro di Malachia era così scocciato che Dio ha detto: guardate che Dio ha detto che andava al cesso a riempire un secchio di roba di cesso e buttarlo in faccia al suo popolo.
Ai,
che
ai,
talmente ai. Era scocciato col suo popolo. Io prenderò i beep beep e ve li butterò in faccia.
Ma quello nella Bibbia è scritto, la parola?
Sì, ma se io...
Tu dici...
Sì, la Bibbia lo può dire, ma se lo dico io, ci sarà qualche altra sorella che me le suona, Cioè, di bello e di brutto.
No.
Sorella, fammi sapere cosa pensi. Spero che non ti abbia,
amen,
diciamo, mancato di rispetto, perché ho amen, notato, sì, nel tuo scritto che sei una sorella matura e devo rispettarti.
Sì, invia anche tanto amore lei e apprezza tanto,
sì,
dice il messaggio.
Sì, ti ringrazio anche per le cose belle che dice su di me. Beh, Dio ti benedica.
Amen, Dio ti benedica. Amen. Ascoltiamo il gruppo Zigani, Io voglio una chiesa.
È già tanto tempo che ho comprato una chiesa, al prezzo del sangue e del crudo dolore. Tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. E c'è tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono. Che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Voglio una chiesa che sfasci l'inferno, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua meduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apra la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua meduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apre la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio divorare, 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 divorare. Io voglio divorare.
Vorrei leggere, se possibile, alcuni commenti che ho notato durante il canto che sono arrivati su questo soggetto. E ti leggo prima il messaggio di Nena. Dice: la Bibbia insegna che possiamo giudicare. Per la sorella che si lamenta sulle osservazioni bibliche del fratello Giuseppe, che ha parlato di chiesa Laodicee, non dobbiamo accarezzare il peccato degli altri per non offendergli. Dio vi benedica tutti e grazie per il vostro impegno per l'insegnamento della parola di Dio. Un abbraccio, Nena. Nena dalla Svizzera. Poi Dario dice: il fratello Giuseppe, avendo responsabilità, ha il diritto e il dovere di incoraggiare, rimproverare, ma in amore, perché se si ha lo Spirito Santo del Signore si capisce che così è. Ma finitela, questi condannano, fossi in loro, stare attento con profondo timore a giudicare un servo. Amen, Dio è amore, ma anche bastone e verga. God bless you, vi sono vicino in Cristo, amen. Grazie Dario. Interessante sapere le vostre opinioni, fratelli. Poi c'è Giuseppe. Sono d'accordo con fratello Giuseppe. Un po' come Lot, se non usciva da Sodoma, condivideva la stessa punizione toccata a Sodoma. O come Gesù ha detto, se uno segue un cieco, anche chi lo segue cadrà nel fosso insieme al cieco. Un cristiano dovrebbe offendersi quando nella sua chiesa vengono tollerate abominazioni, quando invece di togliere pesi alle persone ne mettono altri, quando i fratelli inghiottono camelli e colano moscerini, quando si sono offesi, quando Paolo diceva agli ebrei cristiani era latanti. Ebrei 5:12. Mia opinione è che un predicatore, l'importante è che non usa bestemmie nel suo parlare, ma se il messaggio è veritiero o no, questo bisogna giudicare, e non come viene detto, se solletica o non solletica le orecchie. Proverbi 15:10 dice: una dura correzione spetta a chi lascia la retta via. Amen. Grazie, fratelli. Grazie, Giuseppe.
Grazie, Signore Gesù. Ti benediciamo, Gesù. Ti benediciamo, Signore. Non è facile predicare il Vangelo. E io non è che sono esattamente bravo. Faccio quello che posso, insomma. E ho sbagliato così tante volte, sapete, che... Cioè, insomma, Dio ama gli insegnanti, Dio ama tutti i pastori delle chiese. Ce ne sono alcuni falsi completamente, come il signor Pachamama, d'accordo. Però il perdono, la benedizione è sempre alla portata di un pentimento. Perché solamente i frutti e la parola mostrano chi è giusto e chi è lo sbagliato. Non sta a me giudicare, io ho ragione, tu hai torto. La parola, i frutti. Amen. Dio ama gli insegnanti che possono essersi sbagliati. Io ho certo la mia parte di errori grandi e piccoli. E sbaglio tutti i giorni. Tutti i giorni, la mia famiglia qui lo sa, non è che sono il Signore. Non guardate mai a me come esempio, guardate a Gesù, io faccio quello che posso e non è mai sufficiente. È questo che cerco di insegnare ai miei figli, faccio quello che posso. Certo non vi dirò non fumate come me, non siate adulteri come me, questo non lo dirò, non lo faccio, non ci credo. Però tante piccole cose, vorrei fare di più, amare di più, essere più presente. E allora sto cercando di insegnare ai miei figli di collegarsi con Gesù. Rispettare i genitori, certo, ma il collegamento è Gesù. Tutti siamo passati quando eravamo nell'errore. Tutto quello che dobbiamo fare è andare alla parola e vedere come e dove ci siamo sbagliati. Mi riferisco ai fratelli delle chiese che magari qualcuno è anche mezzo offeso. Però se tu non ti senti fariseo, non ti senti baldracco, Allora non sto parlando a te perché ti offendi. E questa è la bellezza di quando parliamo di cose brutte nella Chiesa, mai fare nomi, cognomi, indirizzi, come certa gente che vengono dal diavolo fanno. Mettono gli indirizzi, mettono i nomi, e che ne sai che magari quello là è meglio di te, è meglio di me, che ne sappiamo. E così lascia che la, come si dice in inglese, lascia che la scarpa calzi al piede giusto, non stiamo di cercare di spingere le scarpe dentro i piedi. Guarda, comunque un pentimento è sempre molto meglio che trovarsi davanti al Signore e che Lui ci sgrida perché non siamo cambiati dai nostri errori, non ci siamo pentiti delle nostre vie sbagliate. La vera Chiesa è quella dei più grandi peccatori pentiti. Dio ci aiuti. Angelina, mi dai una scrittura che vorrei chiudere una scrittura. Secondo Timoteo 1,7.
Secondo Timoteo 1,7. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Secondo Timoteo 1,7.
Questa è la nuova riveduta, la riveduta Luzzi dice: poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza, di amore e di correzione. C'è la Diodati lì?
La Diodati: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina.
E di disciplina, correzione. Vedi, questa è una buona traduzione. Inglese dice power, love and a sound mind. Quindi uno spirito di disciplina vuol dire che siamo chiamati a disciplinarci, correggerci gli uni gli altri. Non dobbiamo offenderci se un fratello viene e ci dà una correzione, ma vedere se viene dal Signore. E se viene dal Signore, non importa se viene dall'asino di Balaam. Balaam sì. Aveva un asino parlante che parlava e lo rimproverava. E aveva ragione l'asino, perché il profeta era peggio dell'asino. Allora, sì, siamo grandi, qualcuno di noi sarà grande profeta, grande guaritore, grande a fare miracoli, ma se non riceviamo correzioni siamo peggio. L'asino di Balaam è meglio di noi. Va bene? E se non vogliamo che il nostro asino è più intelligente, più vicino a Dio di noi, cerchiamo di ricevere le correzioni. Non riteniamoci a livello che non dobbiamo più imparare. Il segreto del vero insegnante è che deve continuare a imparare. Nel nome di Gesù Cristo. Gesù imparò l'ubbidienza attraverso le cose che soffrì. Gesù imparò l'ubbidienza. E noi? Chi crediamo che siamo noi? Vi rivelo un segreto. Fin quando continueremo a ricevere correzioni, saremo unti da Dio. Vuoi essere unto da Dio? Continua a ricevere le correzioni. Il contrario è anche vero. Se vogliamo perdere l'unzione, è sufficiente che non riceviamo più correzioni. È meglio un bambino piccolino che non un vecchio re stolto che non sa più ricevere correzione, dice l'Ecclesiaste. Bene, mi fermo, Angela. So che siamo già fuori passo, perché al solito siamo in ritardo.
Però c'è questa testimonianza.
Ma più di 3 ore e mezza quanto devo tenere qui, ragazzi?
C'è questa bellissima testimonianza molto forte, questa esperienza che un fratello ha fatto in una particolare chiesa e grandi lezioni che ha imparato dopo 28 anni dedicati a quella chiesa. Dovete sentire la storia di Ivan e la sua moglie Daniela. Sono fratelli nuovi che conosciamo da poco, sono dalla Svizzera e ci raccontano quello che hanno vissuto.
Dio li benedica. Ivan, dicevi?
Ivan e Daniela.
Ivan e Daniela, andiamo?
Andiamo.
Cari fratelli di Radio Blast, che la pace del Signore sia con tutti voi. Vi ringrazio di darmi questa possibilità di raccontare la nostra esperienza nell'abbracciare Gesù. Mi presento, mi chiamo Ivan, vivo in Svizzera, sono un ex testimone di Geova e ho abbracciato questo culto nel 1990 e siamo usciti insieme a mia moglie nel 2018. Ebbene, il primo scossone l'ho ricevuto nel 2011-2012, dove invitai un interessato alla commemorazione di Gesù per i testimoni di Geova, è l'evento più importante dell'anno. Così che lo andò a prendere e all'ultimo momento lui si rifiutò e mi disse: "Guarda Ivan, io non posso venire, se vengo mia moglie mi caccia fuori di casa". Ho detto: "Ma cosa è successo? Raccontami". Ebbene, disse che la sera prima avevano visto una trasmissione riguardo ai testimoni di Geova, come gestivano i casi di pedofilia. Ho detto: "Va bene, che guarda che in non religione c'è la mela marcia". E lui disse: "No, no, tu devi vedere quella trasmissione, come lo gestite fa veramente pietà". Così che dopo un paio di giorni, perché noi testimoni di Geova non possono vedere quella roba lì, è tutto proibito, lo vietano. Però ero lo stesso incuriosito e sono andato a vedere questa trasmissione e in effetti loro uscivano fuori la legge dei due testimoni. Anche per un bambino, vale anche per il bambino che subisce questo trauma. Praticamente deve portare per essere creduto un testimone. Cioè, capite voi la logica? Quindi questo predatore deve essere anche, se lui nega tutto, deve essere anche creduto come anche al bambino, però se non c'è prova non viene creduto. Ma dico io, una tale persona si deve consegnare alle autorità. Non hanno questa competenza di gestire una cosa del genere. Mi chiedevo, ma veramente avevo ragione? Va bene, nello stesso periodo notai anche delle immagini subliminali nelle riviste, nelle pubblicazioni, ma anche brutte, sataniche. E mi dice: "Ma cosa ci fanno queste immagini?". Perché il subliminale l'occhio non lo deve vedere, ma il subconscio lo deve vedere. È quello che ti manipola. E rimasi molto male, che con i miei pensieri ero troppo stressato, che mi ammalai, ebbe un forte infarto, veramente si vede che non era arrivato ancora il momento. E niente, mi ripresi piano piano, così che decisi di approfondire questo culto, andò a vedere le origini. E mi sono imbattuto su un video del pastore Charles S. Russell, sarebbe il fondatore dei Testimoni di Geova, ai quei tempi si chiamavano studenti biblici. In un suo discorso lui disse queste parole: "Io sono un libero massone, mi sento un libero massone e i miei amici massoni sono anche i miei fratelli". Ah, e ringraziò i suoi amici, fratelli massoni, per il luogo di culto che loro avevano, che lui aveva, per fare questi discorsi. Quindi, in poche parole, era una loggia. E lì rimasi colpito. Mi dissi: "Ma dove sono andato a capitare?". Così notai anche le riviste all'epoca. Avevano i simboli massonici, tipo la croce inclinata, il sole alato e via dicendo. Poi, nell'ultima pagina delle sue riviste, lui ringraziò i suoi donatori. A parte che erano tutti banchieri, uscì fuori il nome Rothschild. Quindi, a questi sionisti, quelli che raccontava il pastore Russell, suonava bene ai loro orecchi. E quindi piaceva e così veniva finanziato da loro. A questo punto mi disse: "Se era capace di fare una cosa del genere, dovevo veramente consultare la Bibbia loro, la traduzione del Nuovo Mondo. Mi dicevo sempre, ma perché devono fare una propria Bibbia quando ci sono delle belle traduzioni, corrette, belle? Ho detto, ma prendo l'interlineare in greco e in italiano. E lì ci misi più di 2 anni a consultare tutto, i versetti in profondità, parole per parole, e ahimè dovei notare come loro aggiungevano, toglievano, mettevano virgola dove volevano per sminuire la divinità di Gesù. Poi dicevo, ma si rendono conto di quello che fanno? Cioè, Dio in rivelazione è stato molto chiaro. Guai a chi toglie e chi aggiunge. Sarà severamente punito. Così che con tutti i miei appunti avevo capito tutto, grazie a Gesù che mi ha fatto cadere questo velo con tante preghiere. E con tutti questi elementi dovevo far fronte alla cosa più preziosa che ho, ed è la mia dolcissima moglie. Così che con tanta pazienza. All'inizio gli fece vedere qualche versetto che era in contrasto, no? Perché gli faceva vedere cosa diceva l'originale, i manoscritti. Però lo stesso l'accompagnavo al loro luogo di culto. Il problema stava che non riuscivo a mettere più piede in quella sala. Credetemi, appena mettevo piede dentro dovevo scappare in gabinetto perché dovevo rimettere letteralmente. E di questo lei ne fu molto turbata. Così che col tempo mi ascoltò ancora più intensamente, perché a parte quello Gesù in questi mesi mi aveva trasformato. Prima io ero morto, ero un cadavere, spiritualmente, eh? E invece la parola di Gesù mi ha fatto diventare un'altra persona. E lei notò anche questo cambiamento, gloria a Gesù, che mi ascoltò più intensamente. Che alla fin fine anche lei ha abbracciato Gesù, ha capito, le è caduto il velo. Era arrivato anche di nuovo il giorno della loro commemorazione. Lei si preparò, ben vestita, e poco prima di partire gli disse: guarda, noi se andiamo là, noi ci passiamo il pane, il corpo di Gesù, ci passiamo il calice, che sarebbe il sangue di Gesù, ce lo passiamo. Lo rifiutiamo, ma ti rendi conto? Cioè abbiamo capito che è importante avere la comunione con Gesù Cristo. E lei mi disse, guarda, Ivan, sai che facciamo? Perché non lo facciamo qui stasera insieme? E lì il mio cuore era pieno di gioia perché avevo capito che lei ha capito. E così che abbiamo fatto la Santa Cena insieme, abbiamo spezzato il pane, abbiamo preso dal calice, abbiamo pregato e abbiamo molto pianto, molto, ed era un'emozione fortissima, perché in tutti questi anni ce ne siamo privati. Così che ci siamo raffreddati. Come testimoni di Geova, non andavamo più in quei luoghi, anche Daniela, così che altri fratelli, TG, si sono preoccupati, vi sono venuti a casa dicendoci: ma cosa sta succedendo con voi, così e colà? Ho detto: guarda, abbiamo trovato qualcosa di bellissimo nella Bibbia e ne abbiamo fatto partecipe anche a loro. Quelli che noi abbiamo avuto bisogno di 2 anni, 2 anni e mezzo, loro hanno capito in 2 o 3 settimane. Gloria a Gesù. E anche loro non potevano più servire un'organizzazione. Hanno abbracciato anche loro Gesù. Così che era arrivato il tempo in cui il corpo degli anziani ci hanno chiesto di venire a casa, volevano un appuntamento e abbiamo accettato, e sono venuti, ci hanno chiesto il perché che ci siamo raffreddati così tanto, e abbiamo spiegato: guarda, noi non possiamo più rifiutare Gesù, la divinità di Gesù. Ci dispiace, ma Gesù è il nostro Dio. E loro hanno detto: ma vi rendete conto? che così non va, voi dovete fare uno studio insieme a noi. Ho detto no, non c'è bisogno, non c'è bisogno. E allora ci hanno dato 2 settimane di tempo per scegliere o rifare lo studio o uscire fuori da questa organizzazione, così che dopo 2 settimane abbiamo deciso di fare la lettera. Naturalmente non eravamo soli, si erano aggiunti ancora altri e abbiamo dato questa lettera di dimissione. Il messaggio che voglio dare a chi sta ancora dentro è quando compariremo davanti al trono di Dio, che è una promessa, non potremo dare la colpa alla società tor di guardia. Loro mi hanno detto di agire così, loro ci hanno detto di pensare così. No, no, non funzionerà. Anche Adamo ci ha provato. No, no. In 1 Giovanni 5:20 dice che Dio ci ha dato l'intelligenza per capire chi è il vero Dio. Ed è Cristo, è Dio. Quindi Dio ci ha dato questo meraviglioso dono del cervello per usarlo, per adorarlo, per capire, per avere perspicacia. Lo dobbiamo chiedere, dobbiamo pregare per questo. Ecco, tutto qua. Spero che non sia stato troppo lungo. Io voglio ringraziare Radio Blast, fratello Giuseppe, Angela, tutta la sua famiglia, tutto il team che c'è di dietro, il lavoro che fanno, lo fanno veramente per salvare più vite possibile, perché amano il prossimo e lo fanno con gioia, si nota, se no non riesci a farlo per così tanti anni. Io vi abbraccio forte, fortemente e vi dico a presto, perché se non sarà in questa vita, sarà là al di là che ci ritroveremo tutti insieme. Sarà bellissimo, io non vedo l'ora. Un forte, forte abbraccio anche da parte di mia moglie, Daniela. Vi vogliamo tanto bene.
Wow, fratelli Ivan e Daniela, è una storia meravigliosa. Non quello che avete vissuto per 28 anni, ma il modo che avete trovato Gesù è meraviglioso. Come avete scelto di seguire Gesù, non una dottrina fredda. È veramente la presenza di Gesù si sente adesso, e Gesù è in voi, è con voi, parla in voi. È meraviglioso. Questa è una forte testimonianza che avete. La storia della vostra vita è una forte storia che potete usare per portare tanta gente sulla strada giusta, per evangelizzare, portarli a Cristo. Continuate così, fratelli. Evangelizzate, dite la vostra storia ovunque potete, perché è potente. È potente. Non è una predica dalla Bibbia con una scrittura fredda, così. È una storia che voi avete vissuto e con i vostri sentimenti. È il modo migliore di evangelizzare, dicendo la vostra storia.
Grazie Signore, io sono contento che il Signore vi ha salvataggiato.
Wow, bellissimo.
Io non credo che c'è un'organizzazione al mondo che io potrei raccomandare. Che in cima all'organizzazione, in cima alla piramide, c'è sempre una testa carnale. C'è sempre qualche specie di papa, qualcuno che si sente profeta. Il fatto è che profeti lo siamo tutti che abbiamo lo Spirito Santo, però quando profetizziamo sarà bene che le scritture lo confermano. Certo, non può essere una fotocopia della scrittura, ma deve essere basato su qualcosa, va bene? Gloria, gloria, Signore, io tutta la mia vita ho trovato delle montagne da superare, grandi scoraggiamenti, grandi combattimenti, e a volte situazioni che tutti dicevano una cosa e invece, secondo me, Gesù ne diceva un'altra. E allora cosa facevo? Semplicemente il Signore mi aveva insegnato una cosa. Mi ha insegnato come leggere la mappa, come guardare la bussola, come guardare le scritture, e non è sufficiente le scritture, ci vuole anche lo Spirito Santo. Che i farisei avevano le scritture, i testimoni di Geova ce li hanno, ogni organizzazione ce li ha le scritture, ma non significa niente. Ci vuole anche lo Spirito Santo e le due cose devono collimare. E in tutti questi anni ho superato tante montagne semplicemente guardando a Gesù. Gesù, la parola, lo Spirito Santo. se questi qui non sono uniti, non saprai mai quando sei fuori binario. Attenzione a non seguire un'organizzazione, un leader, un capo, le sue rivelazioni. Spirito Santo mi ha detto, d'accordo, ma la parola cosa dice? E la parola mi ha detto una volta due giovani ragazze che lottavano contro di me, contro la mia predicazione. Stavo predicando in una chiesa e queste due ragazze mi lottavano, in lingue pregavano contro la mia predicazione. E gli ho detto, ma scusa, tutto quello che ho predicato dal pulpito, gli ho detto, è tutto scritturale. Sì, 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 ma io non ho bisogno di scritture, c'ho lo Spirito Santo. No, no, questa è una falsa profetessa. Non puoi profetizzare per lo Spirito Santo senza la base scritturale. Dio vi benedica, fratelli Ivan e Daniela.
Voglio enfatizzare una cosa che ti ho chiesto prima, ma le pecorelle che sono dolci sedute in chiesa e non hanno nessuna colpa, perché sono i leader che li insegnano nel modo sbagliato e quindi sono i capi il problema. E tu hai detto che no, hai letto in Geremia che anche le pecorelle avranno lo stesso destino come i leader.
Geremia 14:16.
E Ivan ha confermato questo, ha detto che fratelli, ha fatto alla fine un appello, dicendo fratelli, quando saremo davanti al trono di Dio non potremo dire ma sono i capi che mi hanno insegnato così, io solo ho seguito, ho obbedito. No, noi ciascuno di noi dobbiamo cercare la faccia del Signore, cercare le scritture, investigare, imparare, perché il Signore vuole un contatto diretto con ognuno di noi per guidarci e parlarci. Non potremmo dire sono i capi colpevoli.
Guarda, a Norimberga ci hanno provato a dire questo i nazisti, e c'era il tribunale degli alleati e i nazisti dicevano seguivamo solo gli ordini, e li hanno impiccati. Mm-hmm. Una ventina, erano in 11 i militari, poi c'era un'altra decina di gente varia che tutti seguivano gli ordini. E però li hanno impiccati lo stesso. Naturalmente adesso hanno cambiato le carte in tavola e ce ne sarebbero da impiccare in America e a Bruxelles parecchi. Ma ci penserà il Signore. È vero, è vero. Geremia 14:16, non è che dobbiamo rileggerlo, no? Abbiamo letto?
No, l'abbiamo letto oggi,
abbiamo
sì.
Letto. Geremia 14:16, scrivete un punto dottrinale molto importante, che quelli che ascoltano i falsi profeti saranno puniti insieme ai falsi profeti. Amen. Angela?
Amen.